Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un caloroso saluto a tutti voi che siete in ascolto. Oggi leggiamo insieme l'ultima parte dell'Epistola di Giuda. Qui Giuda menziona sette cose che i cristiani possono fare in giorni come quelli che i lettori stavano vivendo e che stiamo vivendo anche noi oggi. Leggo dal versetto 20 fino alla fine della lettera di Giuda. Ma voi, carissimi, edificando voi stessi nella vostra santissima fede, pregando mediante lo Spirito Santo, conservatevi nell'amore di Dio, aspettando la misericordia del nostro Signore Gesù Cristo a vita eterna. Abbiate pietà di quelli che sono nel dubbio, salvateli strappandoli dal fuoco. E degli altri, abbiate pietà mista a timore, odiando perfino la veste contaminata dalla carne. A colui che può preservarvi da ogni caduta e farvi comparire irreprensibili e con gioia davanti alla sua gloria, al Dio unico, nostro Salvatore, per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, siano gloria, maestà, forza e potere, prima di tutti i tempi, ora e per tutti i secoli. Amen. Giuda scrive ciò che possiamo fare oggi. Ma voi, carissimi, edificando voi stessi nella vostra santissima fede, pregando mediante lo Spirito Santo. Pregando, abbiamo letto, mediante lo Spirito Santo. È una frase inusuale che appare solo un'altra volta nelle Scritture. Nell'Epistola agli Efesini, Paolo dice di indossare la completa armatura di Dio e ogni pezzo dell'armatura è per la difesa, con l'eccezione di due elementi. Una delle armi di attacco è Efesini 6, versetto 18: pregate in ogni tempo, per mezzo dello Spirito, con ogni preghiera e supplica. Vegliate a questo scopo, con ogni perseveranza, pregate per tutti i santi. La seconda arma è menzionata al versetto 17: la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Questo è precisamente ciò che scrive Giuda. Prima dobbiamo edificarci nella nostra santissima fede e poi dobbiamo pregare mediante lo Spirito. Ma dobbiamo imparare ad ascoltare Dio prima che Lui debba ascoltare noi, perché potremmo dire un sacco di sciocchezze. Dobbiamo prendere la spada dello Spirito per edificarci nella fede. Dovremmo imparare a usare quella spada. Pregare mediante lo Spirito Santo è un po' diverso dal dare a Dio una lista di dammi, dammi, dammi. Non fraintendetemi, la petizione, così come viene chiamata in teologia, è una parte della preghiera. Ma come lodiamo? Come adoriamo? La nostra preghiera dovrebbe includere adorazione e lode al Dio Altissimo. È incredibile per quante poche cose ringraziamo Dio e quanta poca lode gli diamo. Comunque, la petizione è certamente importante e la preghiera che la include è un vero ministero. Paolo chiese ad esempio ai credenti di Roma di pregare per lui, scrisse come è citato in Romani 15 al versetto 30. Ora, fratelli, vi esorto, per il Signore nostro Gesù Cristo e per l'amore dello Spirito, a combattere con me nelle preghiere che rivolgete a Dio in mio favore. La parola per combattere è agonizzare. Dobbiamo pregare così. Pregare mediante lo Spirito Santo significa pregare con i mezzi dello Spirito Santo. Siamo dipendenti da Lui. Paolo scrive in Romani 8 al versetto 26. Allo stesso modo, ancora, lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché non sappiamo pregare come si conviene, ma lo Spirito intercede per noi con sospiri ineffabili. Noi non sappiamo nemmeno per cosa pregare. Siamo come bambini, preghiamo come farebbero loro. Signore, voglio questo, Signore, dammi quello. Dio non ci dà sempre quello che vogliamo. Perché no? Perché quando preghiamo in quel modo non stiamo pregando mediante lo Spirito Santo. Dobbiamo imparare a lasciare che sia lo Spirito Santo a intercedere per noi. Un missionario in Venezuela disse una volta queste parole: la preghiera è lo Spirito Santo che parla nel credente, attraverso Cristo al Padre. Questa è davvero una buona definizione della preghiera. Dobbiamo imparare a pregare. Non c'è da meravigliarsi che i discepoli, quando sentirono pregare il Signore Gesù, pensando alle loro preghiere, dissero: Gesù era stato in disparte a pregare. Quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: Signore, insegnaci a pregare come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli. Puoi vedere queste parole in Luca 11, al versetto 1. E molti di noi hanno bisogno di questo, tanto più oggi che ci troviamo in giorni di apostasia. Conservatevi nell'amore di Dio, aspettando la misericordia del nostro Signore Gesù Cristo a vita eterna. Questo versetto ci dà altre due cose che, come credenti, dobbiamo fare in questi giorni di apostasia. Conservatevi nell'amore di Dio. Dobbiamo riconoscere che Dio ama il credente. Abbiamo visto che Giuda si rivolge ai credenti, chiamandoli carissimi. Lasciate che mi ripeta. Questo non implica che lui li ami o che loro amino lui, ma che loro sono amati da Dio. Lasciate che vi dica di nuovo che non potete impedire a Dio di amarvi, anche se ognuno può mettersi al riparo dall'amore di Dio per evitare di sentirlo. Giuda sta dicendo: rimanete all'aperto, sotto i caldi raggi dell'amore di Dio. Lasciate che il suo amore inondi il vostro cuore, la vostra mente. Di questo abbiamo bisogno nei giorni dell'apostasia. Aspettando la misericordia del nostro Signore Gesù Cristo, a vita eterna. Come abbiamo visto, la misericordia di Dio è l'attitudine di Dio che lo porta a preoccuparsi, ad avere cura di te oggi. Egli ne ha in abbondanza, egli è ricco in misericordia. Era così preoccupato per te che ha esteso la sua misericordia e ti ha salvato per grazia. Notate che Giuda dice: aspettando la misericordia. Il Signore Gesù vuole che noi viviamo con un atteggiamento di attesa per il suo ritorno. Abbiate pietà di quelli che sono nel dubbio. Giuda, versetto 22. Ci sono molte persone sincere oggi che si trovano nel dubbio. Hanno dei dubbi sinceri e dobbiamo essere pazienti con loro. Viviamo in un tempo in cui ci sono così tanti dubbi gettati sulla parola di Dio che coloro che davvero vogliono credere hanno dei seri problemi a farlo. Dobbiamo essere pazienti con loro. Sono sinceri nei loro dubbi. Salvateli strappandoli dal fuoco. E degli altri, abbiate pietà mista a timore, odiando perfino la veste contaminata dalla carne. Salvateli strappandoli dal fuoco. Si riferisce ai peccatori che consideriamo senza speranza. Sembra impossibile che possano essere salvati. Giuda ci ammonisce a non arrenderci. Salvateli strappandoli dal fuoco. Che tremenda affermazione. In Zaccaria 3, al versetto 2, leggiamo: «Il Signore disse a Satana: ti sgridi il Signore, Satana, ti sgridi il Signore che ha scelto Gerusalemme. Non è forse costui un tizzone strappato dal fuoco?» Apparentemente non c'è nessuno che sia al di fuori della redenzione se vuole essere salvato. Odiando persino la veste contaminata dalla carne, così abbiamo letto al versetto 23. La parola carne si riferisce alla parte psicologica dell'uomo, la parte che non può andare oltre un certo punto. Può ad esempio apprezzare la buona musica, ma non può piacere a Dio. Ci sono stati tentativi di dare un nome a questa parte psicologica dell'uomo. La parola anima non è adeguata perché non esprime abbastanza. Alcuni la definiscono la parte egoista dell'uomo. Questa non è una buona definizione perché ci sono persone psicologiche che sono molto generose, anche se non sono cristiane. Alcuni ne parlano come della parte animale, il che è ancora peggio. Anche se queste persone cercano generalmente di soddisfare la loro più bassa natura animale, non è la parola giusta. Alcuni la chiamano intellettuale, che è la peggiore di tutte. Il fatto è che un figlio di Dio dovrebbe odiare persino la veste contaminata dalla carne. Dio non può usare ciò che è prodotto dalla carne. Questa piccola epistola di Giuda si chiude con una gloriosa benedizione. A colui che può preservarvi da ogni caduta e farvi comparire irreprensibili e con gioia davanti alla sua gloria, al Dio unico, nostro Salvatore, per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, siano gloria, maestà, forza e potere prima di tutti i tempi, ora e per tutti i secoli. Amen. Se vuoi sapere quale posto il Signore Gesù dovrebbe avere nella tua vita, specialmente in questi giorni di apostasia, qui c'è questa meravigliosa benedizione. Per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Lui è Dio, Lui è il nostro Signore. Dovrebbe essere il Signore della nostra vita, dovrebbe ricevere la gloria. Dovremmo dargli gloria, dirgli quanto è grande, com'è meraviglioso, quanto è grande nel salvare. Lui è il Re dei Re, è il Signore dei Signori. Potenza gli è data in cielo e in terra. Questo universo non è sfuggito al suo controllo. Tutta l'autorità gli appartiene e che ti piaccia o no, un giorno dovrai inginocchiarti davanti a Lui. In questi giorni di apostasia, in questo mondo disperato, i figli di Dio devono portare gloria al nome di Gesù Cristo e cercare di tenersi stretti a Lui. E voglio lasciarvi proprio con questi pensieri sul cuore, voglio proprio lasciarvi questo peso. E io intanto vi ringrazio per l'attenzione che ancora in questi giorni ci avete dimostrato, in questa settimana. Intanto ci sentiamo lunedì, quando avremo ancora una volta l'occasione di aprire il libro più letto altrove, in un altro libro. Appuntamento allora a lunedì. Ciao.